しやったけ
どね。もう。Mission was inspired. You know, you
vediamo di ritornare al libro di Giona, così completiamo la lettura anche di questo piccolo, che poi sarebbe l'ultimo libro dei 12 profeti, profeti cosiddetti minori, a cui ci siamo dedicati nel corso di quest'anno. E quindi abbiamo letto due capitoli, dobbiamo leggere i capitoli 3 e 4. Sappiamo già che abbiamo a che fare con una narrazione didattica, dunque una specie di grande parabola, dove compare un personaggio, appunto il nostro Giona, che è profeta di professione, ma è un profeta emblematico, rappresentativo di una vocazione, e poi oltre che vocazione personale, in quanto lui o altri come lui, è la vocazione di un popolo, è la vocazione di tutti coloro che si riconoscono ben identificati nella comunità dei credenti. Giona, in ascolto della parola, perché il profeta è in ascolto della parola per definizione, e quindi il racconto si suddivide in due nuclei che noi abbiamo già individuato, il primo nucleo nei primi due capitoli che leggemmo e adesso il seguito. Ricordate solo un richiamo rapidissimo, come abbiamo suddiviso in sezioni la prima parte del nostro libro, intitolata, così vi suggeriva a suo tempo, Il profeta e la parola di Dio, il profeta e il rapporto con la parola di Dio. Ed ecco, prima sezione, tre versetti, la fuga, il profeta in fuga. Dal versetto 4 al versetto 16 del capitolo primo, seconda sezione, sul mare e quello che avviene, la tempesta e tutto il resto. Terza sezione, ed ecco il capitolo secondo, sono 11 versetti, sezione che intitolavo Nel ventre del mostro, che è il grande pesce, la balena, o come la si voglia meglio identificare, là dove Giona è in preghiera. E qui nel capitolo che leggevamo prima della festa, quindi nel nostro ultimo incontro, il cantico di Giona. Appare dunque alla fine della prima parte del libro un personaggio nuovo, quello che vomitato, per dirla così in maniera delicata, dal mostro, viene nuovamente depositato sulla spiaggia del mare da cui era partito in fuga tempo prima. Soltanto che non è finita qui. Dunque, la prima parte del nostro libro, due capitoli, il profeta e la parola di Dio. E adesso, seconda parte, sono i due capitoli che dobbiamo leggere rapidamente questa sera e concludere. E darei a questa seconda parte un titolo in una forma interrogativa. Ma quale parola di Dio per quale profeta? Giunti alla fine del capitolo 2, già lo notavamo, dopo l'avventura, dopo che Giona si è reso conto che deve finalmente confidare nella parola e quindi scendere da quella nave, e dunque si ritrova nel mostro, e anche il mostro è domesticato, anche il mostro docilmente al servizio della parola di Dio, e in quel contesto Giona, uomo di preghiera, canta e illustra quella che è stata l'esperienza della sua avventura, ed ecco Giona di nuovo al punto di partenza. Sì, ma quale parola di Dio per quale profeta? In forma interrogativa. Dal versetto 1 al versetto 10, ora del capitolo 3, poi come vi dirò tra qualche momento, aggiungiamo un versetto che estraiamo dal capitolo 4. E finalmente il profeta obbedisce alla parola. Dunque sembra per davvero che la prima parte del nostro racconto ci abbia condotti a una risoluzione del problema. Il profeta è finalmente in grado di obbedire alla parola. Leggiamo i versetti da 1 a 4, a cui aggiungiamo, come già vi preannunciavo, il versetto 5 del capitolo 4, versetto che probabilmente in una fase redazionale relativamente antica è stato spostato da una colonna all'altra e si è trovato dislocato in quell'altra posizione, ma conviene inserirlo qui. Dunque i versetti da 1 a 4 più il versetto 5 del capitolo 4. Leggo: fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. La seconda parte del nostro libro si apre come la prima parte, la parola del Signore. Dunque Giona interpellato dalla parola, Giona chiamato dalla parola, Giona collocato nella posizione di ascoltatore della parola, profeta. E dunque una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dirò. Dunque una missione per Giona, si tratta di andare a Ninive. Notate che comunque qui c'è una indicazione riguardante il viaggio che Giona deve compiere in direzione di Ninive, quel viaggio che ha evitato in maniera drastica e risoluta precedentemente, ma adesso si tratta di andare a Ninive in una prospettiva che rimane aperta, perché si tratta per Giona di annunziare agli abitanti di Ninive quello che lui dirà. Dunque è una missione che dovrà svolgersi in costante obbedienza alla parola, non soltanto l'avvio del viaggio in obbedienza alla parola, ma il proseguimento del viaggio, l'attuazione del viaggio, lo svolgimento complessivo del viaggio, passo passo in tutte le sue tappe, è qui impostato come un'esperienza che è programmata fin da adesso ma che si realizzerà in futuro, esperienza di obbedienza alla parola puntuale, continua, capillare, quello che io ti dirò. E questa volta Giona si alzò e andò a Ninive. Dunque l'iniziativa spetta sempre alla parola del Signore. E come constatiamo, Giona si comporta diversamente da quel che era avvenuto in quell'altra occasione, perché adesso Giona va realmente a Ninive secondo la parola del Signore. Ed ecco, Ninive era una grande città, una città molto grande, dice qui, città immensamente grande, una grandezza smisurata, l'espressione usata in ebraico allude a qualcosa che sembra addirittura impressionante per Dio stesso. Qualcosa che attira lo stupore di Dio stesso per quanto è grande questa città. Tre giornate di cammino, ci vogliono tre giornate per attraversarla? Camminare per tre giornate, insomma, pensate a quale immensa estensione che qui si viene delineando, ma non è semplicemente l'estensione geografica e la consistenza proprio quantitativa di questo agglomerato urbano, è il fatto che Ninive è l'emblema della potenza che domina il mondo, è la capitale del grande impero, questo che già sappiamo da un pezzo, e esattamente in rapporto a Ninive, verso cui era stato inviato perché diceva il Signore a suo tempo: la malizia è salita fino a me. Il Signore è preoccupato per il male nel mondo, il Signore è attivo e presente nella storia umana per affrontare il problema, il dramma di cui Ninive, anche se gli abitanti della grande città non se ne rendono conto, anzi ne sono fieri, se ne vantano, ma Ninive è l'emblema di questa perversione così angosciante che occupa la scena del mondo. E dunque Ninive, città molto grande, di 3 giornate di cammino, e Giona cominciò a percorrere la città. Dunque Giona affronta Ninive. E vedete, tutto solo Giona, non c'è dubbio, manifesta un coraggio che ci lascia in certo modo sorpresi e anche ammirati, perché tutto solo affronta la grande città, si immerge in essa, 3 giornate di cammino. Ricordate che Giona è rimasto per 3 giorni e 3 notti nel ventre del mostro, in realtà è già rodato, è già preparato. È stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del mostro, adesso starà 3 giorni e 3 notti nel ventre della grande città, è il mostro. Le due immagini si ricoprono. E dunque Giona è pronto, vedete, per affrontare un rischio estremo, si espone, ma quello che è avvenuto nel corso della sua permanenza nella pancia della grande balena è valso per lui come apprendistato in rapporto a quella che è adesso la missione che sta attuando a Ninive. Infatti Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Già. Questo è il messaggio. Ma quale messaggio la parola del Signore ha trasmesso a Giona perché egli l'annunci ai Niniviti? E qui si parla di una distruzione che Giona annuncia con perentoria sicurezza. 40 giorni, una scadenza precisa, rigida, come dire, senza possibilità di fraintendimenti, 40 giorni e la distruzione è segnata. Notate che il verbo usato qui per dire distruggere è il verbo che si usa anche altrove nell'Antico Testamento in ebraico per parlare di altre città che sono travolte nel contesto di eventi storici catastrofici, ma è anche vero che questo stesso verbo viene usato altrove per indicare una radicale trasformazione, una svolta. È una svolta che ha le caratteristiche di un tracollo, dunque di una catastrofe che trascina nel suo corso una città, una entità civile, un'organizzazione politica, una generazione, un mondo, piccolo o grande che sia, implicato in quella certa situazione. Ma è il verbo che viene usato, vi dicevo, in più casi per indicare una trasformazione. Potremmo ritornare a diversi testi, ne cito uno solo, il Salmo 114, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, versetto 8, è il Signore che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Quel verbo mutare è il nostro verbo, è il Signore che spezza la roccia, frantuma la roccia e trae dalla roccia l'acqua della sorgente che disseta coloro che altrimenti sarebbero smarriti nel deserto. È colui che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgente. È una trasformazione? È una distruzione? Ma vedete, è una distruzione che nel linguaggio biblico può essere intesa secondo significati alternativi o comunque con una certa ambiguità. Non c'è dubbio che Giona annuncia la distruzione in quanto inevitabile sorte catastrofica a cui la città di Ninive va incontro. E questa, dal punto di vista di Giona, è la maniera opportuna, coerente, coraggiosa da parte sua per obbedire alla parola. Dunque, vi ponevo inizialmente una questione: quale parola di Dio? E per Giona la parola di Dio è portatrice di un messaggio che annuncia la distruzione. E in questo dedicarsi al servizio di una parola che annuncia la distruzione, Giona sembra più che convinto di portare finalmente a compimento in modo obbedientissimo la sua missione. E Giona rimane per 3 giorni nella pancia del mostro, 3 giorni, come 3 giorni, ve lo ricordavo poco fa, nella pancia del grande pesce, adesso la grande città, e per 40 giorni, adesso si prospetta il tempo dell'attesa. Nel messaggio che Giona ha rivolto ai Niniviti, coraggiosamente, percorrendo quelle strade, attraversando quelle piazze, incontrando persone sconosciute, esposto lui tutto solo all'impatto con un'immensa popolazione che ha tutte le caratteristiche di coloro che vantano titoli per dominare il mondo, ed ecco, Giona convinto, per tutto quello che riusciamo a comprendere senza ombra di dubbio, di aver annunciato agli abitanti di quella città quale minaccia incombe su di essi, e dunque l'esito non può essere altro che la distruzione. Ma qui di nuovo noi ci dobbiamo invece interrogare, ci dobbiamo porre in rapporto con quella domanda iniziale: ma quale parole, dunque quale messaggio annuncia la parola di Dio, e di quale parola Giona è profeta, di quale parola Giona è in ascolto e di quale parola Giona diventa annunciatore, e quale sarà l'esito di questa minaccia? Perché non c'è dubbio comunque, Ninive, la grande capitale dell'impero, è un coagulo di malizia che è stata già colta, individuata, denunciata con estrema precisione fin dall'inizio del nostro racconto. Ma è il Signore che è preoccupato. E cosa succede quando il Signore è preoccupato per il male che dilaga nel mondo, che inquina la storia umana? La preoccupazione del Signore come diventa parola che il profeta ascolterà? Ammesso che sia profeta, in grado di ascoltare quella parola che è espressione dell'anelito di preoccupazione con cui il Dio vivente si rivolge al male che è prodotto in maniera così vistosa e così prepotente nella storia degli uomini. Aggiungiamo a questi 4 versetti il versetto 5 del capitolo 4. Girate la pagina. Giona allora uscì dalla città, vedete, ce l'ha fatta, 3 giorni, ha attraversato tutta Ninive. Uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Lui viene da occidente, l'ha attraversata tutta in direzione orientale, in quella direzione adesso l'ha attraversata, esce e si va a sistemare su una collinetta a oriente della città, e si fece lì un riparo di frasche, una capannuccia, vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Adesso Giona si sistema in quella posizione panoramica per osservare lo spettacolo. Devono passare 40 giorni, un tempo definito, un tempo compiuto, un tempo a cui la sorte di Ninive non potrà sfuggire. 40 giorni, La minaccia è stata pronunciata in maniera coerente, dunque l'esito degli eventi è compreso da Giona come l'attuazione di quella minaccia, nel senso di una catastrofe inevitabile. La distruzione di Ninive. E Giona osserva lo spettacolo. Quello che avviene adesso, tornando indietro al capitolo 3, dal versetto 5 al versetto 10, avviene sotto lo sguardo di Giona, sotto lo sguardo di Giona che sta contemplando la scena dall'alto di quella collinetta panoramica dove lui si è sistemato sotto la capannuccia, una succa, dice una succa, capannuccia. Ed ecco, versetto 5, leggo. I cittadini di Ninive credettero a Dio. Oibò, uno spettacolo sensazionale adesso. Sconcertante, del tutto inatteso e del tutto contraddittorio rispetto alla convinzione di Giona. Già, la questione di partenza, ribadisco ancora, è proprio quella, ma quale parola di Dio per quale profeta? E quale efficacia ha la parola di Dio? Non c'è dubbio che Giona ha svolto una missione, ma ha svolto una missione che porta in sé l'efficacia di una parola che risponde a Dio, una parola che realizza l'intenzione di Dio, al di là di quella che è la sua possibilità di comprendere. Perché Giona è in attesa di vedere finalmente dal suo punto di vista la catastrofe, mentre invece la parola che Giona ha annunciato, al di là di lui stesso, evangelizza una novità che all'interno di quella storia inquinatissima di cui Ninive è l'emblema diventa motivo di conversione. E infatti i cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo, non si scherza. E vede, tutte le categorie degli abitanti di Ninive sono implicate in questa avventurosa scoperta di come è possibile almeno intuire e quindi invocare, e quindi aspirare a una alternativa rispetto a una situazione di malessere che i cittadini di Ninive forse inizialmente non erano pronti a riconoscere, ma il passaggio di Giona attraverso le strade della grande città quantomeno ha ottenuto questo risultato di sollecitare gli abitanti di Ninive a rendersi conto del malessere che di fatto li affligge, perché di fatto stanno male. Questo è sempre vero a Ninive come in qualunque altro contesto, stiamo male. E i niniviti adesso se ne rendono conto. Ricordate che nel capitolo primo abbiamo avuto a che fare con quei marinai pagani che sulla nave pregavano a modo loro, come era possibile, erano pronti a tutti, sono dimostrati molto generosi nei confronti di Giona, l'hanno voluto aiutare, l'hanno soccorso, l'hanno protetto finché hanno potuto. E adesso gli abitanti di Ninive, che per come sono andate le cose, avvertono di essere coinvolti in una storia sbagliata che va incontro a delle conseguenze certamente negative, pericolose, dannose, drammatiche, tribolate, disastrose. Ce ne rendono conto. E allora, vedete, questo credettero a Dio. Non è che stanno facendo una professione di fede ripetendo il credo di Nicea di Costantinopoli, si rendono conto che è possibile, è quantomeno è auspicabile, desiderano confidare in una alternativa, non sanno esattamente neanche di cosa si tratti. Intanto però, vedete, bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. I marinai sulla nave a suo tempo avevano buttato tutto il carico a mare, perché c'è di mezzo niente meno, a causa della tempesta, il rischio di perdere la vita, e la vita vale più del carico. E adesso qui, niente meno, giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Il re di Ninive, vedete, il gran re. E poi fu proclamato in Ninive questo decreto. Adesso vedete, il re di Ninive continua a operare secondo i suoi criteri, lui comanda. E adesso un decreto, un editto imperiale, per ordine del re e dei suoi grandi, uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Dunque un digiuno universale, compresi gli animali, anche gli animali sono in rapporto diretto con gli esseri umani, e quindi anche gli animali devono partecipare a questo digiuno. Perché qui emerge in maniera sempre più vistosa la consapevolezza di essere implicati in una situazione di inquinamento tale per cui bisogna venirne fuori. Ma come venirne fuori, dal momento che gli abitanti di Ninive sono tutti pagani e appena appena possono immaginare, intuire, ipotizzare, desiderare, come già vi dicevo. E allora uomini e bestie si coprano di sacco, anche le bestie, figurate, devono portare il cilicio, e si invochi Dio, come certi cagnolini oggi portano il cappottino. Un cappottino, i guanti, non so, proprio orecchie per i cagnolini. E si invochi Dio con tutte le forze, ognuno si converta dalla sua condotta malvagia. Vedete, il re di Ninive ragiona in questo modo, come se la conversione potesse essere comandata, ma lui lo fa in questo slancio di fervore che non riesce più a ricondurre alla logica del potere che gestiva il governo di Ninive, secondo quei criteri che adesso sono superati, i criteri del dominio che hanno fatto di Ninive l'emblema del male che domina il mondo, e il re di Ninive non ne vuol più sapere, e d'altra parte non sa esattamente dove si andrà a parare. Ma intanto, vedete, ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Da qui compare il verbo shuv, ritornare, convertirsi, convertire. E adesso qui c'è nel decreto emanato dal gran re l'accenno a una ipotesi di conversione circa il male che si è attaccato alle mani. Dice qui il versetto che stavo leggendo: ognuno si converta dalla sua condotta malvagia, dalla violenza che è nelle sue mani. L'idea del male che si attacca alle mani, per cui bisogna lavarsi le mani, giù le mani, ecco, mettere le mani in un in salvo rispetto a un groviglio di situazioni disgustose che invece sono state fin troppo a lungo accarezzate, coccolate, strette, portate di peso, tenute con tutto l'impegno al proprio posto nell'abbraccio delle proprie mani. Adesso si tratta di togliere le mani da questo attaccamento, e chissà, ecco il versetto 9, chissà che Dio non cambi. Notate questa domanda: chissà che Dio non cambi. Vedete, qui non cambi in ebraico, chissà che Dio non si converta, perché lo stesso verbo convertire, che è stato usato a riguardo di una ipotesi di trasformazione per gli abitanti di Ninive, gran re compreso, anzi lui in prima posizione, e adesso e se Dio si convertisse, che se, chissà che Dio non si impietosisca e deponga il suo ardente sdegno così che noi non moriamo. Notate che questa è, abbiamo notato anche in altre occasioni, la fondamentale domanda religiosa che affiora nell'animo umano: chissà che Dio non sia diverso da come me lo sono immaginato io, chissà che Dio non sia diverso da me, chissà che Dio non sia veramente Dio, chissà che Dio non sia diverso da come io lo proietto quale immagine di me stesso, perché io sono abituato a considerare Dio come una immagine della mia realtà umana ingigantita. In realtà io faccio costantemente di Dio un idolo. Io sono abituato a fare di Dio un idolo, a trattare Dio come un idolo, a trattare Dio come una entità grandissima, smisuratamente potente ed efficiente, che però è proiezione di quello che mi riguarda nella mia condizione umana. Ma se Dio fosse diverso? Chissà? Domanda. Lui non sa, ma chi lo sa? E se Dio fosse diverso? Già. E se Dio fosse un Dio pietoso? E se Dio fosse un Dio che vuole la vita e non la morte? Che vuole costruire e non distruggere? Chissà. E di fatto, vedete, il versetto 10 aggiunge: Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertite dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Vedete, il linguaggio sembra a noi un linguaggio molto grossolano, ma è un linguaggio che coglie veramente l'essenziale di un cammino di conversione che si svolge là dove si affronta la novità assoluta, quella novità che riguarda Dio in quanto è... Qui dice, è pietoso, e Dio si converte riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Vedete, quale parola di Dio? Quella parola di cui il profeta è ascoltatore, ma quale parola di Dio? E gli eventi stanno prendendo una piega che illustra in maniera sorprendente qual è l'intenzione di Dio che parla e qual è l'efficacia della parola di Dio che entra nella storia umana, quale opera produce, quali conseguenze determina la parola che, vedete, per uomini e anche per gli animali, e quindi poi è implicato tutto l'ambiente attraverso gli animali, è generatrice di quella novità per cui la condizione umana si arrende dinanzi a quella gratuita novità che è proprio il mistero stesso di Dio. Che è mistero efficace nella misericordia. E vedete come quella novità che è di Dio trova riscontro in quella novità che si sta spalancando nell'animo di coloro che si affidano in maniera così così gratuita senza pretese, senza vantare titoli di proprietà, di merito e senza neanche rifarsi a una dottrina teologica che serva loro come linguaggio adatto per parlare di Dio e di quello che c'è da aspettarsi da parte sua, in un contesto di assoluta gratuità, di affidamento senza alcuna pretesa, ecco che la novità di Dio irrompe, viene, opera, è la parola di Dio. Il profeta? Ecco capitolo 4 adesso, abbiamo già letto il versetto 5, profeta in preghiera, già perché tra l'altro nel frattempo John è diventato un uomo di preghiera, ha imparato a pregare mentre era nella pancia del mostro, e quel cantico che leggevamo a suo tempo. E dunque adesso John è impegnato in una conversazione a tu per tu. Gli abitanti di Ninive non sono in grado di entrare in questa relazione dialogica, colloquiale, così diretta tu per tu con il Dio vivente, non sanno niente di queste cose, ma Giona sì, Giona è un esperto, Giona è un professionista nell'ascolto della parola e anche dunque nel servizio pastorale, diremmo noi oggi, che l'ascolto di quella parola gli ha imposto fino alla missione svolta presso i Niniviti. E dunque una conversazione. E questa conversazione, vedete, illustra adesso, proprio nel contatto diretto tra Giona e il Signore, il valore della parola che Giona di per sé ascolta da sempre, è la sua identità di profeta che già lo ha definito così dall'inizio, anche nel suo fallimento e poi adesso nel momento in cui invece ha adempiuto la sua missione, ma quella parola deve essere illustrata per Giona, deve essere incisa nell'animo suo. Giona intanto ha imparato a pregare e guarda un po', Giona però ne provò grande dispiacere, grande dispiacere. E ne fu indispettito. Giona è indignato. E dice, pregò, qui è il verbo, pregò il Signore. Si rivolge direttamente a lui perché Giona è un uomo di preghiera, Giona è un esperto, un addetto ai lavori, sappiamo bene, impegnato sul fronte della profezia, della predicazione, dell'impegno pastorale dedicato a discernere il male che è nel mondo, pregò il Signore, Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Torna indietro Giona. E Giona dice, io lo sapevo che tu sei così. Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so, ecco qui, so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Questa è un'espressione che si sviluppa in modo così articolato, passando attraverso molteplici attributi che compare in alcuni testi dell'Antico Testamento, almeno una decina di testi dell'Antico Testamento. Tu sei un Dio misericordioso, clemente, longanime, di grande amore, ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. E dunque dice Giona, tu sei così, ma io lo sapevo. E vedete, per questo tu non sei affidabile. Perché io non sono come te. E perché io non sono in grado di stare al passo con te. Per questo ho fatto bene quando sono fuggito. Per questo sono fuggito. E vedi, sapevo già come sarebbe andata a finire. E vedete qui la vera questione, è proprio Giona. È proprio l'animo di Giona, l'atteggiamento interiore di Giona, è proprio l'essere profeta di Giona. Cosa vuol dire essere profeta? Quale parola? È la parola di Dio. Ma quale profeta è in ascolto della parola? E dice lui qui, vedete, ora dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Niente meno. Vedete, Giona dispiaciuto. Notate che nel versetto 2, ho appena letto, Signore, non era forse questo che dicevo? In ebraico, questa era la mia parola, la parola del profeta, mio davar, c'è la parola di Dio, Signore, c'è la parola del profeta. Questo io lo dicevo, questo lo sapevo già, lo dicevo io, e la parola del profeta, vedete, serve a manifestare tutta la sua insofferenza nei confronti di quella dimostrazione di misericordia per cui lui personalmente va incontro, per dirla così, a un discredito professionale. Che figura ci faccio io dal momento che io ho annunciato la minaccia, la distruzione? E in realtà, vedete, qui è proprio in questione il male. Rispetto al male, la mia parola è una parola che annuncia la distruzione, ma la mia parola viene proclamata come risonanza della tua parola, viene screditata dal fatto che quando operi tu, ecco che invece di distruggere tu hai pietà e non compi il male minacciato. E allora Giona chiede di morire, meglio morire che vivere, e il Signore gli risponde, versetto 4, ti sembra giusto essere sdegnato così? Vedete che il Signore è molto paziente con gli abitanti di Ninive, a maggior ragione anche molto paziente nei confronti di Giona, e dice, ma ti sembra giusto? Dice, ma alla lettera qui dice, ma questo è bene per te, è un bene per te, essere indignato in questa maniera. Vedete che all'inizio, nel versetto 1 di questo capitolo 4, dove leggevamo, Giona ne provò grande dispiacere, ne fu indispettito. Sapete che alla lettera bisognerebbe tradurre che il male fu per Giona motivo di malessere. Giona, rispetto al male, lui personalmente non ha alternative. La minaccia, la condanna, la distruzione. È indispettito, perché rispetto al male, che pure è stato denunciato dalla stessa parola del Signore attraverso il profeta, ma quella parola, mentre denuncia, è una parola che converte. E in questo itinerario, dove l'ascolto della parola è l'ascolto di una parola che denuncia, il profeta si trova mal partito, perché la conseguenza della denuncia non è la distruzione, bensì la conversione. E Giona dice, io non sto in sintonia con questo tuo modo d'essere. Il vero problema di Giona, vedete, a questo punto non è più nemmeno il male nel mondo, Ninive, il vero problema è Dio. Ma chi è Dio? Chissà, diceva il re di Ninive, ma chissà chi è veramente Dio. E Giona dice, meglio morire, se è così. E il Signore lo interroga di nuovo, e allora vedete qui si aggiunge una specie di intermezzo, versetti da 6 a 8, quando leggiamo che il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona. È un intermezzo che ha le caratteristiche di un particolare segno di benevolenza nei confronti di Giona, un particolare insegnamento per Giona. Il Signore vuole aiutare Giona a rendersi conto di come stanno veramente le cose. E allora una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Ecco, sta male, cioè adesso un'ombra, una specie di bougainville, ecco, una pianta rampicante, non è chiaro cosa sia questo kikayon, questo ricino, non è chiaro, compare solo qui, però una pianta rampicante, ovviamente una pianta da giardino rampicante, e dunque, e dice ecco, che è cresciuto. E così l'ombra sulla testa di Giona. E Giona provò una grande gioia per quel ricino, grande gioia, Giona, contento, soddisfatto. Già, questo avviene comunemente anche tra di noi, nei nostri ambienti, senso permanente di malessere. Pensate alle comunità religiose, pensate alle nostre parrocchie, sta sempre male, è sempre un modo per un motivo per lamentarsi, per valere i diritti del mal di pancia, il mal di testa, il mal di cuore, il mal di piedi, ecco, e adesso Giona è tutto contento perché il ricino è cresciuto, gli fa ombra. Ma non è finita qui, vedete, il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme. A un certo punto era comparso un grande pesce, un verme piccolo, 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 una specie di punteruolo rosso, e una cosa piccola, piccolissimo, piccolissimo. Ma cosa volete mai? Dopo quello che già è avvenuto quando Giona si era imbarcato per andare verso Tarsis, tutti gli elementi del mondo, in grande e in piccolo, sono al servizio del Signore. Il Signore, vedete, adesso mi incarica questo vermicello di rodere il ricino e questo si seccò. E quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso e il sole colpì la testa di Giona. E che si sentì venir meno, chiese di morire, dicendo meglio per me morire che vivere. Di nuovo, vedete, Giona ha goduto il beneficio di una grande consolazione, versetto 6, e adesso una desolazione mortale. Si sentì venir meno, meglio per me morire che vivere. Soltanto che adesso questo passaggio dalla grande gioia alla estrema desolazione dipende dal fatto del ricino. Vedete, il Signore gli vuole spiegare una cosa, la vuole insegnare, vuole aiutarlo a rendersi conto di quello che è successo e che sta succedendo. Il Signore si prende cura di lui. Vedete che il racconto che ha una prospettiva così immensa, qui è in gioco la storia dell'umanità, il senso della grande avventura, la nave che affronta l'oceano, Ninive, uno scenario ecumenico, ed ecco il Signore e Giona, il profeta, Giona il credente, di professione, Giona che appartiene al popolo dell'alleanza, ed ecco adesso Giona di nuovo chiede di morire. E allora versetto 9 e arriviamo in fondo. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere sdegnato per una pianta di ricino? Una pianta di ricino. Vedete che all'inizio del capitolo Giona era sdegnato per il fatto di Ninive. Adesso è sdegnato per una pianta di ricino. E vedete qui il dialogo a tu per tu si fa sempre più serrato. Ed egli rispose, Giona: sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. È la terza volta che invoca la morte. E il Signore gli rispose: tu, notate qui il versetto 10, tu, se voi con l'occhio arrivate al versetto 11, io, tu. Ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica, che tu non hai fatto spuntare e che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. Già. E io, ecco, io non dovrei avere pietà di Ninive? Versetto 11. Quella grande città? Nella quale sono più di 120.000 persone, che è una cifra simbolica, per dire la moltitudine umana, 12 per 10.000, più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la mano sinistra, e una grande quantità di animali. Vedete, quale proporzione c'è tra ciò che piace a Giona o ciò per cui Giona si dispiace? Quale evoluzione c'è tra questo e i pensieri di Dio? Quale parola Giona profeta è chiamato ad ascoltare? E qui vedete che il racconto si conclude con una domanda retorica, perché tra l'altro non c'è risposta. Cosa risponderà Giona? Qui non c'è scritto. È una domanda retorica. È la parola che porta in sé l'inesauribile e sempre gratuita novità della pietà di Dio per l'umanità derelitta e disorientata. Gli uomini che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra. Già. E allora se la parola di Dio sfugge in maniera così, così travolgente rispetto alla parola con cui Giona ha tentato in tutti i modi di contenerla, custodirla, trasmetterla, interpretarla. E vedete, all'inizio Giona profeta era in fuga e adesso è come se la parola di Giona sfuggisse alla presa di Giona. Ma cosa significa allora essere profeta? Essere ascoltatore di questa parola, testimone di essa. La domanda rimane aperta, perché la domanda è rivolta nel racconto a Giona, ma la domanda è rivolta ai lettori del racconto, che siamo noi. Come ricordate quelle parabole che restano aperte nei Vangeli? Ricordate la parabola di quel vignaiolo che ha messo in piedi la vigna e poi i suoi operai che lavorano un giorno in un corso di una giornata, un'ora, un altro, alla fine quello che ha lavorato del giorno dice: ma perché quello più di me, io ho lavorato del giorno? Dice: ma tu hai ricevuto quello che avevamo pattuito, forse che il tuo occhio è malvagio perché io sono buono, punto interrogativo, fine della parabola. C'è risposta, punto interrogativo, risposta è aperta. O quell'altra parabola, il padre, un figlio, un altro figlio, e quel figlio che dice: ma tu entra, Cosa risponde il figlio? Non si sa, la parola rimane aperta. Ma era tuo fratello, era perduto, è stato ritrovato. Come risponde? Non si sa, perché la parabola non è rivolta a proporre la soluzione del problema relativo a quel figlio, ma è rivolta ai lettori. E dunque, qual è la parola di Dio noi stiamo ascoltando? Che poi vedete qui, leggendo il libro di Giovanni, noi siamo proprio alla fine di tutta la serie dei profeti, i grandi profeti, i profeti minori, è proprio una ricapitolazione di tutto. Ma quale parola noi stiamo ascoltando? Di quale parola siamo depositari? Quale parola ci conferisce un titolo di profezia per essere di essa ascoltatori e di essa testimoni? Cosa vuol dire essere profeta per Giona? Non so se già vi dicevo, ma probabilmente l'ho detto anche in altre occasioni, il nome di Giona, Yonah, in ebraico significa colomba. 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 C'è una colomba nel racconto del diluvio, ricordate? C'è una colomba nel Cantico dei Cantici, colomba mia. C'è una colomba anche nel momento in cui il Signore Gesù riceve il battesimo, e lo Spirito Creatore di Dio si posa su di lui. Parola fatta carne. Ecco. Vediamoci qua. Vacanza!
Io vado a Marte.
Bene.
C'è la nei confronti d'occhiuto. Dobbiamo andare. Riunione.
Adesso non bisogna.
Bisogna fare un programma.
Adesso non posso più nascondersi.